Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La salvezza arriva quando vediamo il nostro peccato, non solo che siamo peccatori, no, vediamo il nostro peccato, vediamo che ci separa da Dio, vediamo che ci mette sotto giudizio, vediamo che non riusciamo noi a fare bene abbastanza, e poi vediamo Gesù Cristo come Salvatore, come colui che è morto per pagare i miei peccati. La Bibbia ci rivela chi è Cristo, avendoci rivelato chi siamo noi davanti a Dio, perché se non vedo il mio peccato non posso vedere Gesù come prezioso. Ho fatto l'esempio di uno che lavora in un ospedale, e in America gli ospedali sono ente per scopo di lucro, perciò hanno un reparto che gestisce la pubblicità e loro fanno grande concorrenza fra di loro, e tu vedi manifesti per strada dappertutto promettendo pubblicità per l'ospedale, perché questo cerca di attirare più clienti che sono pazienti di quello. E se tu lavorassi in ospedale e avessi un medico di fama mondiale e tu scrivi articoli per promuovere lui e tu ci credi, però non lo vedi in quel modo per te, finché non hai quella malattia per cui lui è l'esperto mondiale e lui ti cura e ti salva la vita. Quindi tu sai a livello fattuale chi è e tu ci credi intellettualmente, sì lo so, lui è il più bravo nel mondo, sì lo so, ci credo, ma è una fede che non ti cambia, perché tu non vedi il tuo bisogno di quel grande medico. E quando vediamo il nostro bisogno del grande medico di Gesù Cristo, allora vediamo Gesù come meraviglioso, come prezioso. Quindi quando leggiamo la Bibbia, non leggiamo come un libro di studio, di storia, o di scienze o qualcos'altro. Leggiamo come il libro che ci rivela chi siamo, e chi è Dio, e qual è la nostra eternità davanti a noi, e qual è la cura di Dio se abbiamo Cristo. Leggiamo per vedere più di Gesù per noi. Quindi tenendo quello in mente, che leggiamo sempre non solo per imparare storie, no, per vedere più di Cristo, voglio leggere insieme un avvenimento che conosciamo tutti, il brano, e sarebbe Luca 19. Luca 19, la storia di come Gesù ha salvato Zaccheo. Allora, Gesù sta alla fine dei 3 anni di ministero. Infatti sta proprio in viaggio per andare a Gerusalemme per morire sulla croce. Quindi è in viaggio, sta camminando a Gerusalemme e doveva passare Gerico, salire una lunga salita. Ho fatto io, non mi ricordo, mi pare una 15-20 chilometri, non mi ricordo, ho fatto quello da Gerico a Gerusalemme in bicicletta, è tutto salita. Arrivata a Gerusalemme ci sarebbe la famosa entrata la domenica con le palme, tutti accolgono Gesù, Osana, Osana, e poi venerdì avrebbero gridato crocifiggilo. Gesù sta andando lì, ma ancora aveva un appuntamento di salvare un uomo, che si chiamava Zaccheo. Quindi Gesù era famoso. Gesù era molto famoso. E quasi sicuramente Zaccheo sapeva molto di Gesù, perché Gesù era così famoso dopo 3 anni. Zaccheo avrebbe sentito dei miracoli, ma lui non cercava miracolo, non quello fisico. Però i miracoli dimostravano che Gesù è da Dio. Quindi Zaccheo sapeva che lui è da Dio e lui predica come essere perdonati. Ovunque va, lui fa cose e dice: la tua fede ti ha salvato, i tuoi peccati sono perdonati. come entrare nel regno di Dio. Zaccheo quasi sicuramente avrebbe saputo tutto questo. E perciò quando Gesù arriva, Zaccheo, un pubblicano, voleva vederlo. Ricordate chi sono i pubblicani? Israele era sotto l'impero romano. I romani chiedevano tasse da loro e i romani incaricavano giudei a prendere queste tasse. E quindi Zaccheo era un pubblicano, uno che aveva autorità delegato dai romani a prendere tasse dalle persone, che poi doveva dare a Roma e poteva tenere una percentuale per sé. Ma i giudei odiavano i pubblicani perché per loro che un giudeo aveva lavorato per i romani, effettivamente contro i giudei, era già terribile, ma peggio ancora, si capisce che i pubblicani quasi sempre prendevano più del giusto. Infatti vi leggo, io non dovete trovare, saremo Luca 19, ma Luca 3 troviamo Giovanni il Battista. E notate come lui dice ai pubblicani di manifestare che erano ravvedute. Vi leggo. Ora vennero anche dei pubblicani per essere battizzati e gli chiesero, maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse loro, non riscuotete nulla di più di quanto vi è stato ordinato. Sappiamo benissimo che voi di solito riscuotete più del giusto. Se siete veramente ravvedute, non fate più quello. Matteo 5. Gesù sta ordinando alle persone di camminare in santità e gli spiega di fare le cose diversamente di quello che fanno i pubblicani. Gesù usava i pubblicani come esempio di peccatori. Vi leggo. Perché? Se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Quindi Gesù stesso usava i pubblicani come esempio di peccatori. Quindi erano grandi peccatori, era una vita di solito di peccato, ma Gesù cercava i pubblicani. Gesù cercava i peccatori. In Marco 2, Gesù mangia con i peccatori e viene criticato per questo. Vi leggo quello. Ora venne che mentre egli era a tavola in casa di Levi, molti pubblicani e peccatori si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Infatti erano molti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi e farisei, vedendolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dissero ai suoi discepoli, come mai mangia e beve egli in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Allora, Gesù non negava che erano peccatori, che i pubblicani erano grandi peccatori. Ammetteva subito, certo, ma lui è venuto per peccatori. E quindi, tenete in mente allora, che ci troviamo alla fine di 3 anni di ministero. Gesù era molto conosciuto, il suo messaggio era conosciuto, doveva passare Gerico e lì c'è Zaccheo, un uomo, un pubblicano, quindi un grande peccatore, disprezzato da tutti per il peccato. E con quello voglio leggere, iniziare con Luca 19, voglio leggere i primi 4 versetti. Poi Gesù, entrato in Gerico, l'attraversava. Ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. Ed egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. Tanto qui. Gesù sta passando Gerico quando questo capo dei pubblicani, Zaccheo, sapendo di Gesù, desiderava grandemente vederlo. È molto evidente che sapeva di Gesù, non è che voleva vedere uno sconosciuto, voleva vedere questo Gesù di cui aveva sentito avevo sentito dei miracoli che provavano chi era l'insegnamento tutto. Volevo vederlo, ma essendo piccolo di statura, non poteva vedere Gesù a motivo della folla. Dobbiamo capire che nel piano di Dio, per arrivare a Gesù, tutti hanno ostacoli. Zaccheo era ostacolato dalla folla. E chiunque vuole Gesù sarà ostacolato da qualcosa. Non si arriva a Gesù senza fatica. Non si arriva a Gesù senza sacrificio. Non si arriva a Gesù senza sforzarsi. Questo perché Dio mette davanti ostacoli per metterci alla prova. Ma vuoi veramente Gesù? Infatti, quando Gesù fu chiesto da uno in Luca 13, ma sono pochi salvati, ascoltate la risposta, ve lo leggo. Ora un tale gli chiese: Signore, sono pochi coloro che si salvano? Gesù disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Non si può entrare per la porta di cielo che è Gesù, non si può vedere Gesù, non si può avere Gesù, non si può avere il perdono senza sforzarsi. Bisogna sforzarsi. Quando uno è veramente attirato a Gesù perché Dio le ha fatto vedere il proprio peccato e chi è Gesù, quella persona non si lascia fermare da qualunque ostacolo. E perciò Zaccheo, questo uomo ricco, questo uomo di alto livello nella società, anche se era odiato, era di alto livello a causa dei soldi, voleva vedere Gesù, ma non potevo vedere Gesù perché essendo piccolo di statura, come sono io, se io mi trovo dietro in una folla, io non vedo, non vedo. E così lui era disposto a fare tutto. Un uomo ricco in quell'epoca non correva. Correva era per i ragazzi, non per un uomo benestante, ma lui correva. Correva avanti per passare la folla perché c'erano tante persone e lui correva avanti, capiva la strada che Gesù stava percorrendo. Dico, vado avanti alla folla, correva, nonostante la ricchezza. E poi faceva una cosa che non fa un uomo distinto, saliva su un albero. Roba da ragazzi, da giovani, da un povero che ha un lavoro di giardinaggio, ma non di un uomo ricco. Ma lui saliva sull'albero perché voleva vedere Gesù. Si è fatto quello che sarebbe vergognoso nella società per un uomo ricco, ma non importava a lui. Il giovane ricco cosa faceva a Gesù pubblicamente? Il giovane ricco, quando è arrivato a Gesù, cosa faceva? Pubblicamente si prostrava davanti a Gesù. Diceva: che devo fare per ereditare la vita eterna? E quindi, se tu vuoi Gesù per arrivare alla salvezza, e se tu vuoi Gesù nella salvezza, questo non è solo per chi è già salvato. Se tu vuoi più di Gesù, tu devi sforzarti. Tu devi sforzarti. Tu devi ammazzare tuo orgoglio che ti ostacola. Tu puoi fare tutti i ragionamenti che vuoi, ma tu non arriverai a Gesù, se non ti sforzi, se non ti sforzi, sacrificare qualunque cosa per avere più di Cristo, rischiare tutto per avere più di Cristo, rischiare amicizie, rischiare piaceri, rischiare lavoro, rischiare tutto perché Gesù ne vale la pena. E nonostante che Zaccheo era ricco, molto ricco, aveva tutto quello che voleva economicamente, ha capito: no, non ho il vero tesoro, io voglio quello che Gesù sta offrendo alla gente, lo voglio anch'io. Serve quel cuore per ricevere Gesù e il perdono, e serve quel cuore per crescere in Gesù. Quindi abbiamo un esempio in Zaccheo di superare gli ostacoli per vedere più di Gesù. Quello era il cuore di Zaccheo. Adesso voglio vedere il cuore di Gesù, quello che vediamo qui. Gesù aveva un appuntamento. Gesù aveva un appuntamento con Zaccheo, un appuntamento da Dio. Doveva vedere Zaccheo quel giorno. Era un appuntamento stabilito da Dio. Leggo versetto 5. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Qui vediamo il cuore di Gesù, il grande pastore, che è venuto per salvare i peccatori. Gesù ordina a Zaccheo di scendere, dicendo che doveva fermare a casa sua quel giorno. Doveva. Questa è la stessa parola, doveva, che Gesù usa quando dice ai suoi apostoli, in Matteo 16, che doveva andare alla croce. È una parola, che è una necessità. Io devo andare alla croce. Ed io devo andare a casa tua oggi. Io devo, è necessario. Per adempiere il piano di Dio, serve che io vada alla croce e serve che io stia con te oggi, perché io devo salvarti. Tu devi sentire. Grazie a Dio per questo. Allora, in Giovanni, soprattutto Giovanni 6 e Giovanni 17, leggiamo che tutti coloro che il Padre mi ha dato, leggiamo questa frase più volte, tutti coloro che il Padre mi ha dato. Quindi, prima della creazione del mondo, Dio Padre ha dato a Gesù delle persone da salvare. In Giovanni 6,37 Gesù dichiara: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Gesù dice, dopo alcuni versetti in Giovanni 6, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. Ma tutto quello, quella massa di persone che Dio ha scelto, che il Padre mi dà, verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Come so io se io faccio parte? Vai a Gesù e tu farai parte. Vai a Gesù. Gesù era stato dato Zaccheo prima della fondazione del mondo dal Padre e doveva salvare Zaccheo. Quindi io devo venire a casa tua oggi, devo fermarmi in casa tua. Ma la parola fermare in greco è la stessa parola che in Giovanni 15 leggiamo: io sono la vigna, no, la vite, e voi siete le tralci. E dice: chi cosa? Chi dimora in me. Questa parola è la parola dimorare. La parola, non hanno tradotto fermare, ma la parola è dimorare. È la stessa identica parola. Quindi Gesù è andato a casa di Zaccheo per dimorare, perché doveva dimorare nel cuore di Zaccheo da quel giorno in poi. Non si è fermata di passaggio, è entrato nella vita di Zaccheo per dimorarci. Grazie a Dio. Gesù dimora in tutti coloro che veramente salva. La salvezza non è seguire una religione, non dovete dire: io seguo Gesù, io credo e seguo la Bibbia. No, io credo la dottrina vera. No, la salvezza che Gesù dimora in me perché mi ha perdonato, mi ha fatto un figlio di Dio. Dio mi ha salvato e Gesù è il mio salvatore e Gesù dimora in me. Io non vi lascerò, non vi abbandonerò. Allora, Zaccheo vuole Gesù. Zaccheo supera gli ostacoli per avere Gesù, per stare lì dove può vedere Gesù da vicino. Gesù si ferma e dice: io devo dimorare in casa tua oggi. E qual è la reazione di Zaccheo? Qual è la reazione? Versetto 6. Ed egli scese in fretta e lo ricevete con gioia. Poche parole, ma dicono tanto. Zaccheo, capendo che Gesù era venuto per lui, a quel punto ha capito: Gesù è venuto per me. Dice: devo dimorare in casa tua oggi. È venuto per me. Aveva grande gioia. Ha ricevuto Gesù con gioia. Cosa dice in Giovanni 1, cos'è, 12, mi pare? È venuto in casa sua. Non lo hanno ricevuto, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, e gli ha dato l'autorità, il potere di diventare figli di Dio. Zaccheo aveva grande gioia. Notate che subito ha ubbidito. Egli scese in fretta. Vieni giù, ed è venuto giù subito. Scendi giù subito, ed è venuto giù subito, in fretta. Un cuore veramente trasformato si vede nel frutto che ubbidisce a Dio subito, immediatamente. Un cuore trasformato ubbidisce a Cristo immediatamente. L'ubbidienza non è qualcosa che uno valuta man mano: sì, devo farlo, devo pensarci, valuterò, devo avere tempo, vedo se riesco a fare presto. No, quando Dio cambia il tuo cuore, la vera ubbidienza è quello, tu lo fai, tu lo fai. Dio comanda e tu ubbidisci. Questo è un frutto della vera salvezza. Non si aspetta un buon momento. E quindi Dio ci comanda tante cose. Se Dio mi mostra un peccato, ah sì, dovrei abbandonarlo, è vero, non dovrei farlo più. No, ubbidisco. Se io sto facendo una cosa in nero, in Italia è normalissimo per tanti lavori che si fanno cose in nero, ma se io ho Cristo, leggo, oh, dice di pagare le tasse a Cesare, devo pagare tutto, Romani 13, devo pagare tutte le tasse e le imposte, io non è che, ok, devo organizzarmi come smettere. Quello è frutto che tu non sei salvato, perché tu non ubbidisci. Tu giustifichi, ma ci vuole tempo. Non ci vuole tempo. Se uno sta in una porta di adulterio, cosa devi fare? Ridurre le frequenze di vedere l'amante? Si chiama quello ravvedimento. E se io sto mentendo, allora sì, ma non posso solo dire la verità, mi creerebbe problemi. No, io devo dire la verità. La Bibbia ci comanda di confessare i nostri peccati. Ma devo aspettare il giorno giusto, devo valutare come dirlo. No. Qualunque campo della vita, un frutto della vera salvezza è di ubbidire a Dio quando mi mostra quello che devo fare. Perché Gesù è il Signore. Gesù dice in Luca: perché mi dite Signore, Signore, e non fate quello che vi comando? Scusate, se sono Signore vuol dire che ubbidite. E Zaccheo aveva abbracciato Gesù. Avevo visto in Gesù chi poteva salvarlo, scese in fretta. Scendi subito e sceso subito. Ho obbedito immediatamente. E poi, il punto più grande qui, riceve Gesù con gioia, perché la vera salvezza produce sempre gioia. Perché produce gioia? Perché la persona vede il perdono dei suoi peccati. E quello produce gioia. Quando vediamo il nostro problema, che siamo schiacciati dal nostro peccato, questo peso terribile, allora il perdono è meraviglioso. Gesù descrive questa gioia in Matteo 13, vi leggo 44, e descrive uno che trova la salvezza, trova il perdono e ha grande gioia. Vi leggo. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. La salvezza è un immenso tesoro e quando uno vede quel tesoro e trova quel tesoro ha grande gioia, è disposto a vendere tutto, è disposto a lasciare ogni peccato, non importa, Signore, non mi importa nulla, io voglio quel tesoro. e ne ho grande gioia. Questo è il frutto della vera salvezza. Ricordate che una parte del frutto dello Spirito è la gioia. Quando uno vede il peccato e vede il perdono in Cristo, c'è gioia, e questo non è solo per all'inizio della salvezza. Questo dovrebbe continuare per tutta la salvezza, perché c'è perdono giorno per giorno. Zaccheo aveva grande gioia, ma le persone intorno, che non erano ravveduti, non avevano visto il loro peccato, non avevano la salvezza da Cristo, non avevano gioia. Vedevano male che Gesù accoglieva un peccatore come Zaccheo. Leggo versetto 7. E vedendo ciò, tutti mormoravano dicendo, egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. Queste persone mormoravano del fatto che Gesù era andato ad alloggiare in casa di Zaccheo, un peccatore. Che vuol dire? Si consideravano non peccatori. Ma come osa Gesù andare in casa di un peccatore? Avrebbe potuto andare in una delle nostre case. Perché? Perché no? Perché noi non siamo peccatori. Sì, pecchiamo, ma non siamo peccatori. Non come lui. E così loro non vedevano la vera condizione del loro cuore. Non vedevano i loro bisogni di salvezza e di perdono. Erano accecati dal loro orgoglio. Il nostro orgoglio, quando c'è, ci acceca. Quando siamo pieni di orgoglio, ci acceca. E noi neghiamo, gli altri ci parlano del peccato e noi non capite, non è come dite voi, sbagliate tutti. Accecati dal nostro orgoglio. Non dobbiamo confrontarci con gli altri, non dobbiamo usare il metro nostro. Qual è il metro di Dio? Non è certo confrontarci con gli altri, non è quello che immaginiamo noi. Qual è il metro di Dio? La santità di Gesù Cristo. Questo è il metro. L'unico modo per misurare come stiamo andando è misurarci con la santità di Cristo. Allora abbiamo bisogno di perdono anche noi. Allora non puntiamo il dito ad un pubblicano come se fosse, ah, ma lui è un peccatore. Oh, Signore, siamo peccatori. Abbiamo bisogno anche noi di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno della tua grazia. Più volte troviamo persone che mormoravano perché Gesù accoglieva peccatori, perché non vedevano il loro proprio peccato. Si consideravano puri quando erano impuri, si consideravano giusti quando erano ingiusti. Criticavano Gesù perché è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Gesù è venuto per quello. Infatti, più avanti, arriviamo a 9:10, Gesù spiega che era venuto proprio per peccatori. Ma non è venuto per tutti, perché non tutti si riconoscono come peccatori. Gesù in Luca 18, appena prima di questo, aveva raccontato una parabola per quelli che si consideravano giusti. E voglio leggervi quello, Luca 18 è lì, in versetto 9 e 14, Luca 18. Gesù parla di un fariseo e di un pubblicano. E notate che questo è Luca 18. Adesso Luca 19 c'è un pubblicano, vero? La storia era una parabola, ma adesso Zaccheo era un vero pubblicano. 18 parla di una parabola di un pubblicano. Ve lo leggo. Disse ancora questa parabola per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così. «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, «Oh Dio, sii placato verso di me, peccatore!» Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. È un gravissimo peccato vederci giusti per merito nostro. Noi non siamo giusti. Di natura siamo tutti peccatori e per conto nostro abbiamo peccato contro Dio tutta la vita. Nessuno è buono se non solo Dio. Giovane ricco, o buon maestro, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non solo Dio. Per lui poteva dire tu sai chi sono, ma per noi non siamo Dio. Zaccheo vedeva il suo peccato e per questo aveva grande gioia quando Gesù ha scelto di entrare nella sua casa e nella sua vita. Queste persone non vedevano il loro peccato e non avevano gioia per l'arrivo di Gesù. Gesù non è andato alle loro case e con il loro orgoglio Gesù non è entrato nelle loro vite. Disprezzavano Zaccheo innalzando loro stessi, ma così restavano lontani da Cristo. E finché noi restiamo nel nostro orgoglio, restiamo lontani da Cristo. Quindi a ciascuno chiedo, tu come ti vedi? Riconosci il tuo bisogno di Gesù Cristo? Non senso, ma sì, certo ho bisogno, dici con orgoglio. No, riconosci veramente il tuo bisogno di Gesù Cristo? Gesù solo è la nostra giustizia, non solo per diventare salvati, certamente per quello, ma per tutta la vita. Se noi vediamo il nostro bisogno costante di Gesù, allora saremo umili, che è frutto di chi è veramente salvato. Allora, abbiamo visto la gioia di Zaccheo. Leggendo il versetto 8, vediamo chiaro frutto del ravvedimento in lui. Versetto 8, il prossimo versetto, vediamo chiaro frutto del suo ravvedimento. Un cuore trasformato da Dio. Ogni volta che Dio salva, la vera salvezza produce un nuovo cuore che si vede con frutto della vita in quella persona. Leggo versetto 8, seguite. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, restituirò quattro volte tanto. Allora, questo era, dice, presentatosi, alzatosi. E da quello che si capisce dalla grammatica, questo era prima di entrare in casa lontano dalla folla, questo era davanti alla folla. E probabilmente lui sentiva queste persone mormorare che Gesù andava a casa sua. E lui, avendo visto il suo peccato, avendo sentito già dal messaggio di Gesù, si era già ravveduto. E quello che sta dicendo qui è frutto di quello che era avvenuto nel suo cuore. Allora, ricordate che lui era capo dei pubblicani, era molto ricco. Quindi aveva vissuto una vita attaccata ai soldi. Aveva frodato tante persone. Quello che dice nel greco è un se o defraudato, aveva defraudato. Ma avendo il gioia del perdono, in un istante è passato ad essere attaccato ai soldi a non essere attaccato ai soldi. Prima di tutto fa qualcosa che non era necessario, ma dimostra che non era più attaccato ai soldi. Dice, metà dei miei beni do ai poveri. Ma non era necessario quello. Ma questo era il suo cuore. Signore, non mi interessano più i miei soldi, quindi già metà do via subito. E poi, se ho defraudato qualcuno di qualcosa, e evidentemente in qualche modo avevo un elenco, ma sapevo di poter fare questo, gli restituirò quattro volte tanto, che secondo la legge dell'Antico Testamento, lui era giudeo, non era necessario se una persona riconosceva il proprio peccato. Se uno riconosceva il proprio peccato, doveva restituire più 20%. Ma lui dice, no, io do 400%, che era nel caso che uno rifiutava di riconoscere il peccato. Quindi quello che lui offriva non era necessario. ma lui voleva farlo, era il suo cuore perché era ravveduto. Il vero ravvedimento porta a ricompensare dove abbiamo fatto del male, quanto è possibile. Il vero ravvedimento porta a ricompensare, non solo abbandonare il peccato, ma cercare di, in qualche modo, ricompensare dove abbiamo fatto male. Quindi vediamo che lui era cambiato, era trasformato e si vede subito nella sua vita, perché il vero ravvedimento produce chiaro frutto. Nessuno poteva dubitare che fosse cambiato, perché per quanto avevo brontolato di lui, loro non avrebbero fatto questo. Dimostrava un cuore cambiato. Allora, domanda. Questo è vale non solo per diventare credenti, ma tutta la vita. Tu hai chiaro frutto di ravvedimento nella tua vita? Quando tu dici di chiedere perdono, c'è chiaro frutto di ravvedimento? In lui c'era chiaro frutto. Anche tu hai chiaro frutto? Che cambi, quello che era il peccato cambi drasticamente? Perché la vera salvezza produce frutto. La tua salvezza, il frutto della tua salvezza è evidente agli altri? Dovrebbe essere. Si conosce un albero del suo frutto. C'è frutto nella tua vita che tutti possono vedere? Dovrebbe essere così. Se tu sei veramente salvato, ci dovrebbe essere frutto che tutti vedono. Se sei salvato da un giorno, si dovrebbe vedere il frutto comunque. Lui era salvato da pochi minuti e si vede il frutto. E se tu sei salvato dal tempo, avrai chiaro frutto. E se non hai frutto, è un problema. Infatti, secondo Timoteo 2,19, leggiamo due verità fondamentali che riguardano la salvezza. Ve lo leggo, ascoltate. Tuttavia, il saldo fondamento di Dio rimane fermo avendo questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Ehi, si ritrae dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Due lati della stessa medaglia. Uno, Dio conosce coloro che sono i suoi. Noi possiamo essere incerti sulla salvezza di qualcuno o di noi stessi. Ma Dio conosce chi sono i suoi, perché è Lui che li ha salvati. Quindi Lui sa esattamente chi ha salvato. Noi no. Infatti l'altro lato della medaglia è si ritrae dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Se tu dici di appartenere a Cristo, abbandona il tuo peccato, tutto. Ritrarsi dall'iniquità. Così ci sarà frutto. Dio conosce chi sono i suoi, noi non conosciamo. Noi conosciamo non dal cuore che non vediamo, conosciamo dal frutto che vediamo. Quindi il senso di questo versetto è che solo con un frutto di santità possiamo capire chi è salvato. Se uno non vuole abbandonare il peccato, c'è evidenza che non è salvato. Allora, una cosa, se uno dubita la tua salvezza, è un segno di non essere salvato se tu ti arrabbi. Come? Come osi dire che non sono salvato? Non devi insistere di essere salvata. Tu devi avere il frutto di essere salvato. E se uno si arrabbia che viene messo in dubbio la propria salvezza, quella persona è messa molto male. Perché bisogna avere il frutto, si ritraga dall'iniquità, e se non c'è questo frutto nella vita, non bisogna insistere di essere salvati. Bisogna dubitare la salvezza. E come si supera quei dubbi? No, io so, tu non sai. Tu dici di sapere, ma non stai basandoti su un base biblico. Tu sai quando c'è frutto evidente anche agli altri. Questo è il frutto. Quindi non cadere nell'inganno di chi insiste di essere salvato. Non vale niente. Anzi, è un frutto negativo. È un frutto negativo. Si conosce dal frutto. Si conosce un albero dal frutto. Chi dice, io l'ho conosciuto, e non obbedisce ai suoi comandamenti, è bugiardo. E la verità di Dio non è in lui. Grazie a Dio. Zaccheo aveva chiaro frutto. Lui chiaramente aveva abbandonato il suo peccato. Prego che ognuno di noi si baserà sulla propria salvezza in base al chiaro frutto. Adesso arriviamo agli ultimi versetti, e sono versetti meravigliosi, dove vediamo il cuore di Gesù Cristo che va in cerca di coloro che salva. E vediamo chi è che Gesù salva. Leggo 9 e 10. E Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù dichiara pubblicamente che Zaccheo era stato salvato quel giorno. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Gesù è venuto per salvare e con gioia dichiara che Zaccheo è salvato. Il fatto che era un grande peccatore non è un problema, perché c'è un grande salvatore. Sì, sì, era un grande peccatore, ma abbiamo un grande salvatore. E la grandezza del peccato non è un ostacolo per Gesù. Il suo sacrificio è sufficiente per salvare i peggiori dei peccatori. Non dobbiamo mai pensare che quella persona, magari una persona cara, no, è troppo peccatore. No, nessuno è troppo peccatore per Gesù. Infatti, versetto 10 è una delle verità principali di questo brano. Perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù è il figlio dell'uomo, sempre è stato figlio di Dio, è diventato figlio dell'uomo. Come figlio di Dio non poteva salvare, perché non poteva caricarsi del peccato dell'uomo. Quindi, essendo, rimanendo figlio di Dio, è diventato anche figlio dell'uomo, umano, in modo che poteva caricarsi del peccato di uomini peccatori, così può salvare. Questo è il titolo di lui come salvatore. E dice che è venuto dal cielo, per cercare e per salvare ciò che era perduto. Gesù è venuto a Gerico per cercare Zaccheo, perché Zaccheo era perduto. Non vuol dire che non era salvato, no, era perduto. Cioè, Zaccheo faceva parte, abbiamo letto prima in Giovanni 6 e anche Giovanni 17, ci sono coloro che Dio mi ha dato, che il Padre mi ha dato. Zaccheo c'entrava in quel numero di coloro che il Padre aveva dato al Figlio, ma era perduto. E Gesù doveva andare a cercare coloro ciò che era perduto. Lui è perduto. Appartiene al Padre, ma non è salvato, devo cercarlo. E per quello che Gesù aveva detto, io devo fermare in casa tua oggi, devo dimorare in casa tua e nella tua vita, devo parlare con te, devo mostrarti la salvezza, perché tu sei uno di quelli che il Padre mi ha dato. Gesù è venuto a cercare, Gesù va in cerca. Ed è venuto a cercare e anche a salvare, è andato alla croce in modo che quando trova, non solo trova, ma salva. Gesù è venuto per peccatori. In Marco 2 Gesù dichiara, e Gesù, udito ciò, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a ravvedimento. Certamente, non ci sono giusti, ma ci sono tanti che si considerano giusti. Io non sono venuto per loro, dice Gesù, sono venuto per peccatori, coloro che riconoscono il loro peccato. Di natura, nessuno cerca Dio. Romani 3:10, nessuno cerca Dio, neppure uno. Siamo morti nei nostri peccati. Quando Lazzaro era nella tomba, Che cosa ha gridato Lazzaro per cercare aiuto da Gesù? Quando Gesù è andato lì alla tomba, chi si ricorda cosa ha gridato Lazzaro da dentro la tomba per cercare aiuto da Gesù? Qualcuno può dirmi? Non ha detto niente. Era morto. Era morto. È Gesù che ha chiamato lui dalla morte. E quando uno è morto nei suoi peccati, non gridi per aiuto finché Dio non opera nel suo cuore. Gesù è venuto a cercare e a salvare. Che grande lezione per noi. Allora io voglio ringraziare Dio per il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Zaccheo era un grande peccatore, ma Gesù è venuto a salvare i grandi peccatori. E può salvarci se ci riconosciamo quello che siamo. Zaccheo è stato trasformato. E la vera salvezza produce un cuore nuovo. Il vero ravvedimento si vede con il frutto. Non sono parole, sono fatti. Gesù ha salvato Zaccheo e Gesù può salvare chiunque. Possiamo proclamare Gesù a tutti, perché Gesù può salvare chiunque. Non dobbiamo mai credere che una persona sia troppo lontana da Dio da salvare. La morte e la risurrezione di Gesù Cristo sono sufficienti per salvare qualsiasi peccatore. Chiunque riconosce il suo peccato, si ravvede e si aggrappa a Gesù Cristo sarà salvato. Ricordate che per trovare Gesù per la salvezza e per la crescita bisogna sforzarci. Ci saranno ostacoli. Quando tu vuoi più di Cristo, ci saranno ostacoli, sempre. Dobbiamo sforzarci. Però Dio ci darà la forza se quello è il nostro cuore. E chi cerca Dio con tutto il cuore lo troverà. Zaccheo correva avanti e saliva un sicomoro. Oggi dobbiamo fare qualunque cosa che serve. Dobbiamo togliere ostacoli, dobbiamo sacrificare quello che serve. Dobbiamo accettare che gli altri ci vedono male. Non importa, dobbiamo dire, io voglio Gesù Cristo. Abbiamo visto in Zaccheo grande gioia. E quando vediamo il nostro peccato, per vedere in Gesù il perdono, avremo grande gioia. Anche lì, i problemi non possono toglierci la gioia se stiamo guardando a Gesù Cristo. E se noi non abbiamo gioia, non stiamo guardando a Cristo. Questo è bello. Questo per me è un grande aiuto, perché io non ho sempre gioia, ma su il cruscotto della mia vita io so quando l'indicatore di gioia va molto giù, non sto guardando a Cristo. Quindi no, non devo dire perché non sto guardando a Cristo e voglio di nuovo alzare gli occhi e vedere Cristo, poi mi ritornerà la gioia. Le circostanze non possono rubarci la gioia, perché noi possiamo guardare a Cristo in qualunque circostanza. Abbiamo visto le persone che mormoravano, ma Gesù è andato in casa di un peccatore. Allora chi pensiamo di essere? O che possiamo camminare umilmente e non con l'orgoglio che ci rovina? O che possiamo avere gioia quando Gesù entra in casa di un peccatore? E ricordate che la vera salvezza, il vero ravvedimento, la vera opera di Dio produce frutto. Produce una vita cambiata. Non solo che uno cerca di essere più buono, no, una persona viene cambiata e quel frutto sarà evidente. Se tu ti riconosci senza Cristo, se tu ti riconosci lontano da Cristo, corri a Cristo, butta giù gli ostacoli. Di solito gli ostacoli sono ostacoli che noi stessi abbiamo creato. Non vogliamo umiliarci. Non vogliamo perdere qualcosa a cui ci siamo aggrappati. Di solito siamo noi che abbiamo le scuse. Gli ostacoli sono in noi. Se tu vuoi Cristo, butta giù gli ostacoli, gli argomenti, i ragionamenti che hai fatto, umiliati e corri a Cristo con tutto il tuo cuore. E Cristo ti accoglierà. E se hai Cristo, continuiamo a correre a Cristo. E soprattutto ringraziamo Dio per il nostro grande Salvatore Gesù Cristo, che è venuto in cerca di noi, ci ha salvato e ci sta santificando per prepararci per la sua presenza. Grazie a Dio per un Salvatore come Gesù Cristo. Preghiamo. Oh Signore, io ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio per un Salvatore come Gesù Cristo. Ci serviva un Salvatore, ci serve un Salvatore, perché noi non abbiamo giustizia noi stessi. E tu ci hai dato questo Salvatore. Ma vogliamo essere come Zaccheo, che si umiliava, superava gli ostacoli perché voleva Gesù e perciò ha ricevuto Gesù. E quel giorno stesso la salvezza è entrata in casa sua, è entrata nella sua vita. E quel giorno stesso lui era veramente ravveduto, che era evidente dal frutto. Aiutaci a non mai insistere di essere salvati. Aiutaci a preoccuparci tanto se non c'è chiaro frutto. E grazie a te. Quando non c'è frutto, possiamo ravvederci umilmente e ci sarà frutto. O Padre, mostrici più di Cristo. Quanto spesso togliamo gli occhi da Cristo e guardiamo altrove. Che stoltezza. Mostrici più di Cristo, il nostro grande Salvatore. E ti prego per chiunque è lontano da Cristo o senza Cristo, che possa vedere in Cristo la luce di cui ha bisogno, che possa buttare giù ogni ostacolo e correre a Cristo, perché allora sarà accolto da Cristo. Grazie per il nostro Signore, l'unico Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.